Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Fra poco, nelle parole che diremo nella preghiera, esprime l'intenzione sempre del nostro riunirci per ringraziare il Signore. Troveremo il motivo, troveremo descritto il mistero pasquale come nel suo compimento. Ed è un compimento che, come dice la preghiera, attende il suo momento finale, perché giungiamo alla gioia della vita eterna. Si compirà nella vita futura, dopo la morte, è la promessa. Ma dice anche la colletta, è un compimento che è già accompagnato, come chiediamo, dai frutti abbondanti, già nell'oggi, nella nostra vita quotidiana. Uno dei frutti è l'Eucarestia, ce ne sono tanti altri, la vita fraterna, la vita di comunione, tanti altri. Così ringraziamo davvero il Signore per il mistero pasquale nel quale siamo stati immessi, nel quale ci troviamo.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetti 26-31. In quei giorni Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fece partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore, e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, versetti 18-24. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 15, versetti 1-8. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni trancio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni trancio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, e io in voi. Come il trancio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tranci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il trancio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Parola del Signore.
Tutte e tre letture che abbiamo ascoltato, e forse si può dire come sempre, sono belle, ci dicono tante cose. Fra l'altro, oggi abbiamo richiami fra il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, primi 8 versetti, e il discorso che è tratto dai discorsi di Gesù ai discepoli nell'ultima cena, i discorsi dell'addio. C'è un legame fra quello che abbiamo letto nel Vangelo e la seconda lettura, quella di Giovanni, di San Giovanni, legami anche evidenti che porterebbero a dire fermarci su questo, ma c'è anche forse una parola, ma c'è anche una parola da dire forse sulla prima lettura, perché siamo in un momento, la prima lettura descrive un momento importante nella vita di Paolo. E la liturgia ci ha abituati a leggere spesso durante l'anno come seconda lettura una lettera di Paolo. Oggi non c'è, oggi c'è la prima lettera di Giovanni. Però spesso ascoltiamo le parole dell'Apostolo Paolo nella seconda lettura. E oggi nella prima lettura ci viene raccontato un episodio davvero importante nella vita di Paolo. Siamo al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Luca ha appena riportato il racconto di quell'evento sulla strada di Damasco che ha cambiato la vita a Paolo, Gesù che gli si manifesta, e Paolo, accecato, viene condotto a Damasco, da Anania riceve una parola, discepolo di Gesù, un ebreo di Damasco, discepolo di Gesù, riceve una parola, viene battezzato e comincia subito la predicazione. Il testo lo dice, subito predicava che Gesù era il figlio di Dio a Damasco, nella sinagoga. E nel tratto che abbiamo oggi viene invece riportato Paolo a Gerusalemme. Si riporta un episodio in cui Paolo subito è a Gerusalemme. Dice il testo, venuto a Gerusalemme cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Il racconto che fa Luca negli Atti degli Apostoli, bisogna riconoscere, è diverso da quello che Paolo stesso fa nella lettera ai Galati. Racconta le cose in modo diverso. Secondo il racconto di Paolo nella lettera ai Galati, le cose sono andate diversamente. Paolo non è andato subito a Gerusalemme, ha aspettato 3 anni. E qui invece subito va a Gerusalemme. Perché forse si può pensare, lettera ai Galati è una lettera che si ritiene di Paolo stesso, un'autentica di Paolo, e forse si può dare ragione a Paolo a quel che dice lui di sé. Forse quello della lettera ai Galati è più autentico. Allora perché? Perché Luca racconta in questo modo le cose? Perché Luca dice che subito in quei giorni Paolo cerca di unirsi, va a Gerusalemme e cerca di unirsi ai discepoli e racconta come sono andate le cose? Questa è la domanda che ci si deve porre e a cui dare una risposta, e non penso che possa essere una risposta unica. E anche come avviene questo incontro di Paolo con i discepoli del Signore Gesù, cioè gli apostoli, la comunità di Gerusalemme, a Gerusalemme. Paolo, dice il testo, cerca di unirsi ai discepoli, però tutti hanno paura di lui. È vero, avevano sentito che forse già prima, sarà Barnaba a dirlo dopo, avevano forse già sentito che Paolo a Damasco, subito dopo la conversione, così si può chiamare, predicava nelle sinagoghe che Gesù è figlio di Dio. Però rimaneva la paura, conoscevano un altro Paolo, e non credendo che fosse discepolo. Interviene Barnaba, dice il testo, che lo prende con sé, era conosciuto sia dagli apostoli e sia da Paolo stesso. Lo prende con sé, lo conduce dagli apostoli e racconta come aveva visto il Signore sulla strada di Damasco e aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. E dice subito dopo Luca: così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore. A questo punto c'è stato l'intervento di Barnaba, che ha avuto successo, e Paolo si è unito agli apostoli, alla comunità di Gerusalemme, e addirittura, dice il testo, poco dopo, e i fratelli, quando quelli della sinagoga di lingua greca tentano di ucciderlo, lo conducono a Gerusalemme e lo fanno a Cesarea, e poi lo fanno partire per Tarso, il luogo da dove veniva Paolo. E quindi Paolo è pienamente unito alla comunità di Gerusalemme. Luca molto probabilmente ha questo intento: mostrare che Paolo fin dall'inizio è unito alla comunità di Gerusalemme, e la sua predicazione è un tutt'uno, in un certo senso, con la predicazione degli apostoli. E fin dall'inizio, forse questa è la preoccupazione di Luca, che lo spinge a presentare le cose in questo modo. E questa è la presentazione di Luca, poi, di questo episodio davvero importante nella vita di Paolo. È il primo, per così dire, episodio dopo la rivelazione di Gesù a Paolo. Poi abbiamo seconda lettura nel Vangelo, dico solo una parola, partendo dal Vangelo, la parola di Gesù che dice: io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore. E poi dice subito dopo: ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Cosa possiamo cogliere da queste parole? Almeno un pensiero, ce ne sono tanti, ma un pensiero. Innanzitutto c'è un'operazione di Dio che qui Gesù riporta, dice, che succede a coloro che sono inseriti nella vite vera, ai discepoli, ai credenti in Gesù, in questo caso. Chi è discepolo, chi è nella vite, se non porta frutto viene tagliato, e se porta frutto viene potato, perché porti più frutto. C'è un'operazione, dirà Gesù: voi siete già puri perché avete creduto. Ma questo non è tutto. Non è la fine, la purificazione che si ha ricevuti nell'accogliere la parola, che i discepoli hanno ricevuta nell'accogliere la parola di Dio. È l'inizio del cammino nuovo, della vita nuova. Non è la fine. E questo cammino prevede che si sia potati, la purificazione. E queste parole di Gesù servono
a confortare i discepoli. Perché quello che avviene e che avverrà nella loro vita è che Gesù chiama qui come un mistero di purificazione, cioè un'operazione per certi versi anche dura, che aspetta degli, che presenta degli aspetti, una potatura è sempre un taglio. Quello che Gesù dice qui, che no, questa operazione di Dio non è, o meglio non deve essere, o forse non è, ma intesa anche così, non è un essere gettati fuori, ma è una potatura. Gesù qui interpreta quello che nella vita dei discepoli sarà quell'aspetto di potatura, di sofferenza, di imitazione del Signore Gesù sofferente, e nelle parole di Gesù essi possono trovare conforto, perché questo non è un essere gettati fuori, non è la fine, non è che tutto va perduto, è la potatura, è la purificazione, che prevede un atto iniziale, ma che anche prevede un momento finale a cui aspiriamo, se rimaniamo, dice, lo traiamo dalle parole di Gesù, se rimaniamo in Lui. E rimanere in Lui, secondo la, il Vangelo e anche la lettera di San Giovanni, vuol dire una cosa soprattutto. Rimanere, se dice il versetto settimo, se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi. Le parole che Gesù ha detto ai suoi discepoli, in particolare in quell'ultima cena, ma sempre, se questo è il mio comandamento, lo prendiamo da Giovanni la lettera, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. Preghiamo insieme, diciamo ascoltaci o Signore.
Tutte le comunità del Signore Gesù riunite nel suo nome in questo giorno per la loro testimonianza di fede nella risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutte le guide nella Chiesa, il Papa, i Vescovi, i patriarchi delle varie confessioni cristiane, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti gli uomini, donne, bambini in tutto il mondo, perché ricevono tutti la benedizione di Dio e la salvezza, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che soffrono l'ingiustizia, la malattia, la prigione, per quelli che non hanno mezzi di sussistenza per ottenere la giustizia e la pace, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Presentiamo le nostre preghiere, delle nostre case, delle nostre famiglie, delle persone che si raccomandano a ciascuno di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i nostri bambini del catechismo, in particolare 10 di loro che si preparano a ricevere l'Eucaristia per la prima volta, la domenica 30 di questo mese, per loro, per le loro famiglie, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo in modo particolare anche per tutti gli ammalati di Covid, per quelli più gravi, per quanti sono nelle terapie intensive. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i migranti e per tutti i naufraghi, che sono sempre, ogni giorno, sono anche su rotte sempre più difficili, e, perché chi può, come ha detto il Papa, chi può faccia qualcosa e non si volti dall'altra parte. Preghiamo.
E preghiamo anche per la nostra sorella Martina, che è qui con noi,
è venuta dalla Calabria, passerà un periodo con noi. Preghiamo per tutto quello che porta nel cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutte le famiglie di Oliveto, che anche quelle non praticanti, tuttavia, si affidano alla nostra intercessione, alla presenza nostra qui, per la defunta Ida che è morta questa settimana. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, insieme presentiamo tutte le intenzioni che ciascuno di noi ha nel cuore per persone e situazioni diverse. Chiediamo la sua grazia, chiediamo il suo intervento, la sua pace, preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti i morenti di queste ore, quelli che muoiono soli nella solitudine, senza nessun conforto, preghiamo.
Ascoltaci,
e chiediamo sempre tutto attraverso intercessione del Signore nostro Gesù, che vive e regna accanto al Dio nei secoli dei secoli.
Amen.